Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran, identificato il responsabile del sabotaggio del sito nucleare di Natanz. Iran, martirizzato il generale Hejazi, vicecomandante delle forze di Quds. E Iran che attacco contro la base al Balad che ospita le forze americane. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì, il 19 aprile 2021. E cari amici, come di consueto in primo piano, vi invito ad ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento riguarda proprio il Recovery Fund. Ed ora passiamo alle notizie. Iran proprio ha identificato il responsabile del sabotaggio del sito nucleare di Natanz, verificatosi l'11 aprile, lo ha annunciato il Ministero dell'Intelligence iraniano. Secondo l'agenzia Fars News, l'uomo coinvolto nel sabotaggio del sito Natanz è un quarantenne di nome Reza Karimi. Il sabotatore è fuggito dall'Iran prima dell'esplosione. Sono in corso le misure necessarie per il suo arresto e il ritorno nel paese attraverso canali legali. E il generale Mohammad Hossein-Zadeh Hejazi, vicecomandante della forza del Corpo della Guardia della Rivoluzione Islamica, è stato martirizzato a causa di un attacco di cuore. Lo ha annunciato ieri l'ufficio delle relazioni pubbliche del Pastaran. Il generale Hejazi, scomparso a 65 anni, ha guidato numerosi reparti e ricopriva l'incarico del vicecomandante delle forze di Quds. Nato nel 1956 nella città di Isfahan, Hejazi si è unito al corpo della Guardia della Rivoluzione Islamica. Dopo la vittoria della rivoluzione del 1979 ed è arrivato a guidare il corpo dei volontari Basij per un decennio. Nell'aprile dello scorso anno il generale Josie ha assunto la carica del vicecomandante della forza di Quds. Lui ha svolto un ruolo importante nella lotta contro il Daesh, cioè ISIS, in Iraq e Siria. E passiamo in Iraq, alla base aerea di Al-Balad, che ospita le forze americane al nord di Baghdad, è stata colpita ieri dai missili. Secondo l'IRIB, due persone sono rimaste ferite e l'attacco non è stato ancora rivendicato. Dopo l'attacco tutte le sirene sono suonate alla base e gli aerei, droni ed elicotteri americani hanno iniziato a pattugliare i cieli della regione. La base aerea di Al-Balad è situata a 80 km a nord della capitale irachena Baghdad, nella provincia di Salahuddin, che ospita forze o aziende statunitensi. E il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha difeso la decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dall'Afghanistan, pretendendo che la minaccia terroristica si sia da oggi spostata altrove e che Washington ha bisogno di riorientare le proprie risorse su altre sfide, fra cui la Cina e la pandemia di Covid in corso. In una intervista rilasciata al programma This Week dell'emittente ABC e andata in onda ieri, Blinken ha sostenuto che Washington è chiamata a concentrare le sue risorse e sforzi su nuovi fronti e che in Afghanistan ha raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati. A questo proposito ha sostenuto che la formazione di Al-Qaeda è stata notevolmente deteriorata e che ora la sua capacità di condurre un attacco contro gli Stati Uniti dell'Afghanistan non c'è più. Mosca ha dichiarato 20 diplomatici dell'ambasciata della Repubblica Ceca persone non grate. Gli interessati dovranno lasciare la Russia entro il prossimo lunedì. Lo riporta Sputnik News. L'ambasciatore della Repubblica Ceca nella Federazione Russa, Vyacheslav Pivonka, è stato convocato presso il Ministero degli Esteri russo. All'ambasciatore è stata espressa una nota di marcata protesta in relazione al lato ostile delle autorità ceche contro il personale della missione diplomatica russa a Praga. E Pivonka è stato informato che 20 dipendenti dell'ambasciata ceca a Mosca sono stati dichiarati persona non grata. Si apprende da una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo e è stato specificato che i diplomatici hanno l'ordine di lasciare la Russia entro la fine della giornata del 19 aprile. Il Ministero degli Esteri russo ha inoltre preteso che la parte ceca porti il numero di dipendenti della missione diplomatica a Mosca pari a quello dei diplomatici russi a Praga nelle varie categorie. Secondo quanto riferito da un corrispondente di Sputnik, l'ambasciatore ceco Pivonka è arrivato al Ministero degli Esteri russo domenica sera ed è rimasto all'interno del dicastero per meno di 20 minuti. Il 17 aprile il primo ministro ceco Andrej Babis ha dichiarato che le autorità del paese sospettano che i servizi speciali russi siano coinvolti nell'esplosione in un deposito di munizioni nel villaggio di Vrbetic nel 2014. Il ministro degli esteri ceco Hamacek ha annunciato che 18 diplomatici russi sarebbero stati espulsi dal paese e che dovevano lasciare il paese entro 48 ore e la polizia ceca ha inserito nella lista dei ricercati i cittadini russi Aleksandr Petrov e Ruslan Boshirov, dipendenti del Ministero della Difesa. E 8 persone appartenenti alla stessa famiglia sono state uccise in Afghanistan dopo che un gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco contro di loro durante la preghiera in una moschea nella provincia orientale di Nangarhar. Stiamo parlando dell'Afghanistan. La sparatoria è venuta nella serata di sabato 17 aprile nel distretto 9 della città di Jalalabad. Secondo il governatore Nangarhar, Amar Khil, le uccisioni sarebbero collocate ad una disputa su dei possedimenti terreni. La sparatoria è avvenuta al momento della Tarawih, ovvero la preghiera straordinaria serale durante il mese del Ramadan. Si è trattato di un attacco mirato e le prime informazioni mostrano che la ragione degli omicidi è stata una disputa sulla terra, ha riferito Amar Khil al quotidiano Al Jazeera. Secondo i rapporti preliminari, i 5 figli e i 3 nipoti di Haji Abdul Wahab sono rimasti uccisi nella sparatoria, ha specificato il governatore, aggiungendo che la causa principale sarebbe stata un'inimicizia personale. Grecia e il regime sionista hanno firmato il loro più grande accordo in materia di difesa, lo ha riferito domenica 18 aprile il Ministero della Guerra del regime di Tel Aviv. Come parte dell'intesa, la società di elettronica sionista specializzata nella difesa internazionale Elbit System gestirà un centro di addestramento per l'aviazione militare greca con un contratto dal valore di circa 1,65 miliardi di dollari. La struttura sarà allestita a Chialamata nel Peloponneso meridionale presso la 120 Air Training Wing. Alla firma dell'accordo hanno partecipato l'addetto alla difesa sionista in Grecia, il colonnello Jussi Pinto e il presidente amministratore delegato di Elbit System, oltre ad una delegazione di Tel Aviv. E i paesi vicini al Myanmar devono disconoscere la giunta militare che ha preso il potere con il colpo di Stato dello scorso 1 febbraio e negoziare con l'autoproclamato governo di unità nazionale istituito dalle opposizioni se intendono veramente risolvere la crisi in cui versa il paese, lo ha dichiarato Moe Zhao Oh, citato dall'agenzia Nova, che ricopre le funzioni del vice ministro degli affari esteri del governo Ombra, ha annunciato venerdì dagli oppositori del governo militare riuniti sotto la bandiera del comitato di rappresentanza di Hulit Wa, e questi ultimi hanno annunciato la formazione di un governo di unità nazionale guidato dal presidente deposto Mint e da Aung San Kyu come consigliere di Stato. Le prossime proteste dell'opposizione russa a sostegno dell'attivista Navalny sono state fissate per il 21 aprile, a riferirlo lo staff di Navalny, che di fatto ha confermato l'intenzione espressa ieri di non voler aspettare l'attesa quota 500.000 firme sulla piattaforma online Free Navalny per annunciare la nuova data delle manifestazioni. La portavoce di Navalny, Kira Jarmusch, ha annunciato sui social media che Navalny potrebbe morire nel giro di pochi giorni a causa del suo peggioramento della sua salute in prigione, lo ha riportato l'agenzia Nova. E quattro persone sono rimaste uccise ieri a Saint-Passu nel nord della regione Seine-en-Marais e a est di Parigi nell'incidente di un aereo da turismo decollato da Beauvais nel nord. Secondo quanto si apprende dai soccorritori, l'aereo in Robin DR-400 è stato ritrovato nei campi a 50 metri da una strada dipartimentale. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Recovery Fund, minacce da Est. L'avvio del Recovery Fund rischia di slittare a settembre, ma Bruxelles per il momento ha ostentato sicurezza. Siamo pronti a mettere in moto la macchina entro giugno, ha detto la settimana scorsa il commissario europeo al bilancio Jonas Hahn. Siamo fiduciosi di poter versare i primi fondi, il 13% per ogni paese, entro luglio. Il problema è che per rispettare questi tempi i 27 parlamentari nazionali dell'Unione dovrebbero ratificare il piano entro maggio e i via libera mancanti sono ancora 10, compresi quelli di alcuni paesi dell'est in cui la situazione è piuttosto complicata. A suscitare le maggiori preoccupazioni è la Polonia, dove il governo Morawiecki non ha più la maggioranza. Solidarietà Polacca, partito di ultradestra, ha già detto che non voterà la ratifica per non avviare l'europeizzazione del debito. Obiezione ridicola quant'altro, mai, visto che Varsavia con i frugali non ha nulla a che vedere ed è anzi tra i maggiori beneficiari del piano di rilancio, da cui riceverà 57 miliardi senza l'appoggio della destra, e comunque l'esecutivo ha bisogno dell'opposizione, che all'inizio si era detta disponibile ma ora inizia a ripensarci. Il pericolo è che alla fine ceda alla tentazione di far cadere il governo bloccando il recovery in tutta l'Europa. Rischio alto anche in Romania, dove il via libera deve arrivare da almeno 2/3 del Parlamento, una maggioranza trasversale che per ora non c'è. Il governo centrodestra guidato da Florin Sito infatti non può contare sui voti del PSD, partito di centro-sinistra, in rotta con Bruxelles e con il PSE. La stessa quota dei 2/3 è prevista in Austria, dove la ratifica continua a slittare da gennaio, sempre a causa di incertezza sui numeri.
USA e coronavirus. Cari amici, siete sintonizzati sulle frequenze della Voce della Repubblica Islamica dell'Iran, programmi in lingua italiana. La fine dell'amministrazione Trump, la sua sconfitta alle elezioni del 3 novembre, è dovuto oltre alle sue scelte strategiche nei confronti di molti paesi, anche e soprattutto alle sue decisioni interne. Una su tutta la sua campagna anti-Covid. Il tasso di mortalità negli Stati Uniti supera 100 volte di quello registrato in Cina. Oggi vi parlo di questo. Gli Stati Uniti sono una potenza in pieno declino. Una dimostrazione arriva dalla risposta all'epidemia di Covid-19 che impazza nel paese, o per meglio dire, la mancata risposta al coronavirus. Negli USA il tasso di mortalità per Covid-19 ha ormai superato il numero di 340 persone per milione di residenti, poco più di 100 volte il tasso in Cina, 3,32 per milione, come riportato dal Times nell'edizione recente. Attualmente gli Stati Uniti registrano il maggior numero di casi Covid-19 e il maggior numero di morti tra tutti i paesi del mondo. I due stati più colpiti sono stati New York, quasi 3 su 10 morti negli Stati Uniti, e New Jersey, 1 su 10 morti. E gli Stati Uniti, allo stesso tempo, hanno il maggiore numero di nuovi casi e nuovi decessi ogni giorno. Intanto il paese è scosso dall'onda tellurica provocata dall'omicidio del cittadino afroamericano George Floyd per mano della polizia, con le conseguenti manifestazioni della comunità nera stufa di essere soggetta al razzismo. Manifestazioni represse brutalmente dal regime di Washington, mentre il presidente Trump e il guerrafondaio Mike Pompeo quotidianamente attaccano a testa bassa la Cina con i pretesti più diversi, dal commercio alle fake news, passando per il Covid e la democrazia a Hong Kong, dove gli USA reclamano il rispetto dei diritti umani, quegli stessi diritti negati ai cittadini statunitensi repressi dalle forze di polizia statunitensi. Tornando alla risposta al Covid, invece abbiamo visto che in Cina, paese dove è stato riportato il primo caso di coronavirus e che l'amministrazione Trump accusa di aver diffuso nel globo intero, la pandemia è stata già fermata e il numero dei decessi è di 4.645. I primi casi sono stati segnalati nella città di Wuhan a dicembre e entro il 30 dicembre le autorità cinesi avevano informato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, sulla minaccia incombente. Alla data del 12 gennaio, gli scienziati cinesi avevano identificato il virus che causa la malattia e condiviso la sua sequenza genetica con il mondo in modo che tutti i paesi potessero iniziare a lavorare su misure per eseguire test e vaccini Covid-19. Alla fine di gennaio, il governo cinese annunciava un massiccio lockdown a Wuhan, capitale della provincia del Hubei, ma molti in tutto il mondo avevano l'ardire di denunciare le azioni decise dal governo di Pechino come draconiane. Allo stesso tempo, i funzionari sanitari cinesi intensificavano i test e la ricerca dei contatti per isolare nuovi casi della malattia, costruivano strutture mediche temporanee per ricoverare i pazienti Covid-19 e schieravano circa 42.000 medici e infermieri a Wuhan. Queste tempestive misure permettevano di rallentare con successo la diffusione del virus all'interno della regione di Hubei, guadagnando tempo per prepararsi per altre parti del paese. Ad oggi, solo il 16% dei casi cinesi Covid-19 si è verificato al di fuori di Hubei. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci.
Mm-hmm.